credi che un libro, scusa, io faccio domande, poi ovviamente c'è spazio anche per voi, ci mancherebbe, però io sono molto curioso anche perché da giovane, giovane, ormai 41 anni, però da collega diciamo
Lo
che...
stesso di mio figlio.
Ecco, perfetto, meno male, dai.
Sentiamo.
Sono giovane, perfetto, grazie. Mi approccio. Secondo te, è una domanda retorica, perdonate, ma ovviamente sì, secondo me, però una lettura di questo tipo aiuterebbe anche a migliorare quell'aspetto del calcio. Parliamo del calcio che oggi forse è un pochino il neo, no? I tifosi, quella frangia ovviamente un po' più esasperata, che forse se conoscessero meglio il valore di certe partite, di certe storie, di certe rivalità anche storiche da cui ovviamente poi nascono anche rivalità tra tifoserie che poi, come dire, scimmiottano magari a volte, no? Delle rivalità tra cittadine, si migliorerebbe qualcosa anche dei giovani e poi mi ricollego alla questione giovani, ma te la faccio dopo.
Rispondo con una domanda. Secondo te, mediamente, questa frangia quanti libri ha letto nella propria vita? 1x2, il vecchio Totocalcio, ammesso che si possa dire 1x2. Non lo so. Intanto, non sopravvalutarmi e non sopravvalutare il peso di queste cose, perché adesso, sinceramente, non lo so. Però voglio dire, non, la situazione non è delle migliori, lo dice la cronaca di tutti i giorni. Insomma, quello che sta accadendo, anche quello che è accaduto con le tifoserie di Milan e Inter a Milano, con la retata, gli arresti, eccetera. Io vorrei tanto che un libro così potesse in qualche maniera contribuire. Ho forti dubbi, onestamente. A me basta che qualcuno lo legga. Posso dirti una cosa che non c'entra niente, ma visto che parlavamo del passato, eccetera, io sono emozionato perché io da bambino giocavo in una squadra di Bolzano che si chiamava Oltrisarco. Era la seconda squadra di Bolzano. Oltrisarco era il rione. Dove abitavo io, ma dove abitavano anche Klaus Di Biasi e Romeo Benetti, quindi un rione, diciamo, di qualità sportivamente parlando. E avevo un cugino che era il portiere di questa squadra in Serie D, e nella stagione 72-73 l'Oltrisarco è stato allenato da Romano Mattè. Quindi Romano Mattè mi riporta a me bambino, io avevo 11 anni, io ho una foto dove c'è lui con la squadra, con mio cugino in posa. Ed è una cosa, io in questa sala rivivo tutta la mia vita, poi due file più in là ci sono due signori, due voglio dire,
Mondi.
ecco, esatto, che sono insomma Gibo, no? Gibellini e Attilio Tessera. Attilio, sono stati gli artefici della crescita della squadra della mia città, che allora era Alto Adige all'italiana, oggi è diventata FC Südtirol. Ha compiuto un altro gradino, ha salito un altro gradino, però 20 e più anni fa erano loro. E loro hanno portato un contributo di qualità, di umanità e di competenza che io ho visto raramente in giro nel mondo del calcio. Non so perché ho parlato di questo,
Ah, ci
ho
sta.
voluto aprire una parentesi, la chiudo anche. Mannaggia, e come andò a finire? E come andò a finire? Vabbè, ok, ti sei salvato.
Soltanto io.
Vabbè, allora torniamo al libro. Per chi dovesse ancora leggerlo, sarebbe bello, secondo me, che raccontassi brevemente, la storia della partita in cui è compreso il mondo Pinochet, quindi il Cile, la partita senza avversari, e anche quella famosa punizione calciata al contrario. Perché dietro c'è spesso canzonato quel calciatore africano perché additato di non conoscere le regole, quasi fosse arrivasse da un altro pianeta. Ma invece dietro c'era una storia di pura disperazione.
Sì, intanto io mentre lo scrivevo mi accorgevo che era una storia, un decennio più o meno. Poi però arrivati agli anni 70 c'è stata una concentrazione di storie, perché in realtà negli anni 70 le due che hai citato tu più un'altra, io ho scelto la storia di Wim van Hanegem, il giocatore olandese che odiava i tedeschi, con cui si è
La quasi rivincita.
confrontato nella finale del mondiale. Sì, la cosa della partita fantasma fa riferimento ad un Cile-Unione Sovietica, perché all'epoca, allora, il mondiale del 74, noi eravamo al novembre del 73, il mondiale del 74 era 16 squadre e per una formula stranissima uno dei 16 posti veniva assegnato attraverso uno spareggio fra una nazionale europea e una sudamericana. Le due erano Unione Sovietica e Cile, Unione Sovietica comunista, il Cile che da poche settimane era precipitato nel baratro della dittatura di Pinochet. Quindi insomma una partita dai mille significati, il Cile partì per Mosca, si giocò la era andata e ritorno, si giocò la partita di andata, finì 0-0, poi però Brezhnev disse niet, io non mando la mia nazionale a giocare in un paese con il quale avevamo rotto le relazioni, abbiamo rotto le relazioni diplomatiche, quindi non si è giocato.
Partita di ritorno tra l'altro dopo 8 settimane.
Sì, stranissimo, no? Noi nella nostra memoria abbiamo, nella storia delle coppe europee, vabbè adesso la formula della Champions League è cambiata, però andata, la vecchia Coppa dei Campioni, eliminazione diretta, andata e poi 2 settimane dopo il ritorno, in quel caso 8 settimane, nelle quali ovviamente montò la protesta, la violenza, eccetera, e si doveva giocare nello Stadio Nazionale di Santiago del Cile, che era diventato un campo di concentramento a cielo aperto, dove i deportati venivano o sistemati sul campo o sulle tribune o nei sotterranei, negli spogliatoi, e chi scendeva sotto non risaliva più, diciamo, perché veniva giustiziato, ecco. Allora l'Unione Sovietica non si presenta, il Cile ovviamente sì, calcio d'inizio, bim bum bam, 7-8 passaggi, 17 secondi, palla in rete, dove non c'era un portiere ovviamente, 1-0, palla al centro, l'arbitro è pronto a fischiare la ripresa del gioco, ma non c'è l'altra squadra. Per cui partita finita, sconfitta a tavolino per l'Unione Sovietica 2-0 e Cile che va ai mondiali. Ma poi io...
La storia
è pazzesca, perché questo me ne sono accorto casualmente, perché l'arbitro, per tutti i testi, l'arbitro di quella non partita era un austriaco, Erich Linemeyer, che era all'epoca uno dei più bravi arbitri al mondo, no? E allora io frugo in archivio, grazie anche alla conoscenza del tedesco, nelle agenzie austriache soprattutto, e trovo che nel 2008, quindi 15 anni dopo quella partita, un giornalista dell'agenzia di stampa statale APA va ad intervistare Linemeyer e gli chiede: allora ci parli di quella partita? No, guardi, io non posso parlarne perché io non c'ero. Ma scusi, tutti i testi dicono che lei l'ha arbitrata. No, guardi, io quando ho saputo che l'Unione Sovietica non sarebbe andata, ho restituito il biglietto e sono rimasto a casa mia, no? Ho chiamato quel giornalista e ho detto: scusa, ma ti ricordi quel giorno? Era lucido Linemeyer quando Linemeyer poi è morto qualche anno dopo, insomma, oggi avrebbe 100 anni o giù di lì. Ti ricordi? Ma sì, mi ricordo, mi sembrava sufficientemente lucido. Ma prova a fare una verifica. Chiamo la figlia. Ha chiamato la figlia e dice: no, mio padre non andò, mi ricordo benissimo, insomma. Per cui vai a capire cosa è successo. Ecco, perché nelle foto e nei pochi secondi di filmato si vede un omino vestito di nero. All'epoca gli arbitri erano rigorosamente, esatto, vestiti di nero. E chi è? In realtà poi altre fonti, perché poi mi sono messo a scavare ulteriormente, raccontano di un arbitro cileno che sarebbe stato chiamato. Però se l'arbitro chiamato era cileno, non poteva esserci Cile Unione Sovietica, perché quando mai in uno spareggio mondiale arbitra l'arbitro di uno dei due paesi coinvolti, no? E allora era probabilmente questo cileno, si sapeva che l'Unione Sovietica non si sarebbe presentata, si giocò. Poi ecco, buffo, perché mentre mettevano assieme questo teatrino i giocatori cileni, in un angolino c'erano i giocatori del Santos, mitica squadra brasiliana, invitatisi per un amichevole senza Pelé, che vinse poi il Santos 5-0. No, poi in realtà, al di là di questa curiosità che mi è rimasta, perché in realtà non c'è una risposta a questa cosa qui, perché Cascelli, ecco, Carlos Cascelli è stato forse il più forte giocatore cileno di tutti i tempi e soprattutto era un antifascista, si era schierato apertamente all'epoca per Allende e dopo la caduta di Allende aveva messo proprio un muro fra sé e Pinochet, al punto che in due occasioni, quando Pinochet ricevette la nazionale cilena, lui si rifiutò di stringergli la mano, no? Quindi, e lo stesso Cascelli, nelle interviste che ha rilasciato negli anni, ha sempre detto: l'arbitro Linemeyer, ma che cavolo, ti sarai reso conto che non era Linemeyer quell'arbitro? Questa, di fatto, ero tentato di chiedere all'editore: mi mandate un mese in Cile che vado un po' a sondare, a chiedere. Ho pensato che non avrei dovuto pagarmi io la trasferta, eccetera, quindi lasciamo stare. Sono rimasto con questo dubbio.
Non avremo mai la risposta.
Potremmo averla andando a... Sì, credo che l'unico vivo sia Cascelli, insomma, perché ad esempio colui che segnò quel gol, il capitano Valdés, è morto, ad esempio, no? Quindi sono personaggi che cominciano ad avere i loro anni, ovviamente, ma in realtà poi quella dell'arbitro è una storia nella storia, come hai detto tu. In realtà lì la storia è... il fatto che la politica ha detto no ad una sfida che doveva promuovere lealmente sul campo una squadra per il Mondiale del 74. Insomma, l'Unione Sovietica era la squadra di Blokhin, di un giovanissimo Blokhin che due anni prima, senza Blokhin, era arrivata alla finale dell'Europeo, perdendo contro la Germania. Insomma, quindi al Mondiale non andò una squadra che magari sarebbe potuta arrivare, che so, ai quarti di finale, in semifinale. E lì, sai, quando la politica si mette di traverso o entra a piedi uniti e spezza il sogno di un giocatore, di una squadra, è sempre, per me è sempre fonte di grande tristezza. Sì. Qui siamo al Mondiale del 74, la prima nazionale subsahariana che vi partecipa è lo Zaire che in quegli anni era nelle mani del dittatore Mobutu, che aveva giocato a calcio da ragazzo, pare fosse uno scarsissimo portiere, però forse nessuno ha avuto il coraggio di dirglielo, no? E lui si era messo in testa che la sua nazionale dovesse almeno arrivare alla seconda fase del Mondiale. Lì non c'erano i quarti di finale, dopo una prima fase a gironi c'era una seconda fase a gironi, che promuoveva poi le due prime che facevano la finale per il primo posto e le due seconde che facevano la finale per il terzo. E Mobutu si era messo in testa che il Cile doveva quantomeno arrivare alla seconda fase, quindi, come io scrivo nel libro, entrare nel G8 del calcio, no? Lo Zaire, ho detto Cile, scusami, lo Zaire doveva entrare nel G8 del calcio, un po' troppo come aspettativa. Lo Zaire fra l'altro cominciò benino, perché perdendo solo 2-0 dalla Scozia, dopo aver sfiorato il gol sullo 0-0, e io ho raggiunto telefonicamente un giocatore caro ai veronesi, Joe Jordan, che giocò quella partita allo Squalo e che mi raccontò, appunto, mi disse che effettivamente all'inizio, insomma, un po' di preoccupazione c'era stata. Comunque 2-0, seconda partita dove lo Zaire crolla 9-0 contro la Jugoslavia, e poi sul 3-0 dall'alto ordinano la sostituzione del portiere. Qualcuno, membro del governo in tribuna, avvisa e sto allenatore toglie il portiere, che non aveva colpe sui tre gol subiti, entra la sua riserva che ho trovato, misurava 1,69 m, che per un portiere è pochino, magari all'epoca non c'erano i portieri di 1,95 m ma anche 1,69 m. Questo poveraccio, che probabilmente nella vita avrebbe dovuto fare ben altro, ne prende altri 6, ma a un certo punto la Jugoslavia si ferma e non va oltre, 9-0. E poi sarebbe stato un problema per il tabellone luminoso, non c'era più posto, no, per mettere i marcatori. Ne mancava una di partita per lo Zaire, che era già eliminata, quella contro il Brasile, campione del mondo in carica, senza più Pelé, però con Rivelino e con Gersigno, no? Allora Mobutu fa sapere: potete permettervi di perdere fino ad un margine di 3 gol, con 3 gol di scarto, di più no. Se perdete con più di 3 gol di scarto, puntini, puntini, puntini.
Brasile che arrivava da 2 pareggi.
Esatto, che in quel momento era eliminato. Quindi aveva bisogno di vincere, però gli bastava vincere con 3 gol di scarto, perché era finita in parità anche l'altra partita fra Scozia e Jugoslavia, e la Scozia sarebbe stata, diciamo, mandata a casa per aver vinto solo 2-0 contro lo Zaire. E Joe Jordan mi disse: noi siamo stati dei polli, perché noi sul 2-0 avremmo dovuto insistere, perché potevamo immaginare che alla fine del girone sarebbe stata decisiva la differenza reti. Invece no, ci siamo messi a giochicchiare e non abbiamo più fatto gol. Abbiamo fatto una cavolata enorme, no? Vabbè. Quindi il Brasile è sul 3-0 a 5 minuti dalla fine. Calcio di punizione dal limite. Romano Matteo, Rivelino è stato forse il più forte calciatore di punizioni al mondo, almeno in quell'epoca lo era. Una sentenza: Rivelino sul pallone. Allora, quando Mobutu aveva detto massimo 3 gol, altrimenti, lasciando il discorso in sospeso, molti avevano interpretato altrimenti facciamo fuori voi giocatori e le vostre famiglie, insomma, questo era il personaggio, ecco, reagiva così. Calcio di punizione per il Brasile a 5 minuti dalla fine. Si forma la barriera, a un certo punto perde la testa uno dei componenti della barriera, è Mvepu Ilunga, numero 2, terzino. Esce dalla barriera e calcia il pallone come se la punizione fosse stata a favore dello Zaire. Sfiora il volto di Rivelino, viene ammonito, e aggiungo soltanto, poi Rivelino, io scrivo nel libro, come se questa cosa qui lo avesse privato dei suoi superpoteri, calcia malissimo la punizione. Finisce 3-0, lo Zaire torna a casa e salva la pelle, e salvano la pelle anche i familiari dei giocatori. Poi lì subentrano altre storie, insomma, fatte di violenza, di episodi poco chiari, eccetera, però quantomeno non c'è stato, come dire, l'esecuzione di una squadra intera, ecco.